Bene, possiamo aprire le nostre Bibbie intanto in Seconda Samuele, capitolo, scusate, Seconda Re, capitolo 15 e 16, la fine del 15 abbiamo lasciato in sospeso ancora un episodio lì nella storia, però vorrei pregare prima di iniziare a guardare insieme questo brano. Caro Padre Celeste, ci hai già donato una mattina benedetta, hai già scaldato i nostri cuori, Signore, ci hai già attirati a te ricordandoci del Vangelo, del tuo amore, ci hai già portati all'adorazione, ricordandoci che non è per nessun merito, non è per niente che noi abbiamo fatto che possiamo entrare nella tua presenza. Un Dio così grande, potente, santo, lontano da noi peccatori. E Signore, ci hai voluti. Perché ci hai voluti, ci vorrà un'infinità di eternità per cominciare a toccare la punta dell'iceberg di questo profondo mistero. E c'è solo una risposta: ci hai amati perché ci hai amati. Qualcosa è sorto in te, un'emozione, un amore indescrivibile. E come genitori amano i figli, come amanti amano la loro amorosa, amoroso, tu ci hai amati. Ci vuoi vicini a te. Signore, abbiamo un altro segno del tuo grande amore, ed è che ci hai lasciati la tua parola. E Signore, ti preghiamo, istruiscici, correggici, edificaci, fa che queste parole non rimangano là sulla pagina delle nostre Bibbie, ma che diventino parole di peso, importanti, significativi per noi. E ti chiedo questo nel nome di Gesù. Amen. In questo periodo della storia di Israele e di Giuda, stiamo considerando la tragedia della scomparsa, potenziale scomparsa, della nazione di Israele. E c'era molto in gioco in questa minaccia di perdersi da parte dei regni di Israele e di Giuda. Potrebbe essere simile a una conversazione che ho avuto non tanto tempo fa con un ingegnere, e parlavamo del fatto che l'uomo non è andato sulla Luna dal 1972, tanti anni fa ormai. E questo ingegnere, dal suo punto di vista, diceva: l'uomo non è tornato sulla Luna perché, questo ci sembrerà strano, dice, perché ha perso la conoscenza per poterci andare. Ma sono rimasto un po' sbalordito, ma in che senso? Non abbiamo più tecnologia che mai, computer, algoritmi, l'escalation della tecnologia sembra di non finire, sì, è tutto vero, ma le competenze di calcolare che avevano gli ingegneri che hanno mandato l'Apollo 16 e 17 sulla Luna, le competenze poi speciali per risolvere problemi che sorgevano, che non erano, diciamo, spiegabili all'interno di equazioni o di algoritmi, quell'insieme di persone che faceva una squadra, che portavano sul tavolino un insieme di informazione e formazione acquisita, hanno realizzato questo progetto che l'uomo moderno a giorno d'oggi non è in grado di fare. Infatti, se vai a vedere, molto interessante, le note, gli appunti di questi ingegneri che hanno dovuto, con le loro teste, con le loro capacità, venire incontro a problemi, cortocircuiti, dovevano aggiustare qualche pezzo, sono illeggibili per gli ingegneri moderni, sono come delle cose indecifrabili. Interessante pensare in qualche modo come questa conoscenza per portare l'uomo sulla Luna è stata persa. Ed è una grande perdita quando si perde la conoscenza di qualcosa di importante. C'è un senso di perdita quando ascoltiamo questo aneddoto, altri aneddoti simili, e questo serve solo per aiutarci un po' a immaginarci il significato della perdita della conoscenza del Dio vivente. Pensateci, chi è Dio? Come agisce? Come ci si può relazionare con Lui? E Israele rappresentava il custode di questa conoscenza. Romani 3, dell'1, versetti 1 e 2, lo dice così. Qual è dunque la superiorità del giudeo? A che ruolo aveva Israele, Giuda? Quale utilità della circoncisione, cioè dell'essere parte di questo popolo? Grande, anzitutto, perché a loro sono state affidate le rivelazioni di Dio. Questo era quello che rappresentava Israele. Era il custode della conoscenza di Dio. Ed in un vero senso avevano loro le chiavi della salvezza. Avevano le chiavi della salvezza. Gesù disse, se ci ricordiamo, alla donna samaritana che viveva al di fuori del raggio dell'influenza di Israele, Gesù gli disse in quel famoso scambio: voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, voi adorate quello che non conoscete, noi quello che conosciamo, noi giudei, perché la salvezza viene dai giudei. Sono parole alte. La salvezza. E con la scomparsa di Israele e di Giuda, questi custodi della conoscenza, in questo momento storico che stiamo valutando, si rischiava di perdere proprio l'accesso alla salvezza. In un vero senso, se Israele scompariva, la conoscenza di Dio spariva. E questo ci aiuta, spero, a capire un po' il significato del declino e la minacciata scomparsa del popolo di Dio. Ora, settimana scorsa abbiamo seguito il declino della storia di Israele. Adesso la nostra attenzione si sposta su Giuda. Abbiamo in mente forse la cartina: Israele al nord, Giuda al sud. Il nostro focus adesso si sposta verso il sud e approcciamo lo svolgimento della storia di Giuda con l'atteggiamento, la domanda: andranno meglio le cose di là? Riusciranno loro a fare meglio? Mi veniva in mente, pensando a questa l'importanza di queste due realtà, forse vi ricordate, nel gennaio del 2009 un aereo ha dovuto atterrare sul fiume Hudson, nella città di New York, e quando stavano decollando dalla guardia hanno incontrato uno stormo di oche. In quel momento il motore destro ha smesso di funzionare e la domanda era: speriamo che quella di sinistra non smetta di funzionare. Infatti ha smesso e per quello hanno dovuto atterrare. Questa è un po' la sensazione quando arriviamo a riflettere su Giuda adesso, come, che dire, ultimo appoggio e ultima chance. Guardate nelle vostre Bibbie, guardiamo adesso nel preciso due re che considereremo. Non so se si riesce a vedere, useremo un po' l'immaginazione. Qua dice solo Jotam e Acaz di Giuda. Per avere un inquadro mentale, questo è quello di cui parleremo. Cominciamo considerando il ritorno in Giuda, conoscendo questo primo prossimo re chiamato Jotam. Jotam è il figlio di Uzia. Guardate nelle vostre Bibbie, versetto 32, l'anno secondo del regno di Peca. Abbiamo sentito di Peca brevemente settimana scorsa, figlio di Remalia, re di Israele. Cominciò a regnare Jotam, figlio di Uzia, re di Giuda. Siamo in Giuda. Il regno suo si sovrappone a quello di Peca e di Osea, che è l'ultimo re del nord. E leggiamo delle cose interessanti riguardo questo re Jotam. Inizialmente siamo incoraggiati, dice che gli fece ciò che è giusto, versetto 34, agli occhi del Signore, fece ciò che è giusto. Ed è interessante la prossima frase: interamente, come lo fece suo padre Uzia, interamente. Ora, non sta parlando della perfezione, ovviamente, però vediamo che è possibile ricevere una valutazione positiva per la vita che si è vissuto agli occhi di Dio. Questa valutazione molto positiva non penso, anzi non si riferisce al fatto che Dio chiude un occhio e dice dai, prendiamocela per buona questa vita di Yotam. No, la lezione è che non è la vita di perfezione che Dio cerca, ma una vita di pentimento e di fede. E anche se siamo imperfetti, Dio guarda il cuore e dove vede fede e pentimento prodotti della sua opera di rigenerazione, sbocca in ubbidienza, la sua valutazione è positiva. Cosa possiamo imparare da questo re Yotam? Vorrei portarci a riflettere soprattutto su questo aspetto della sua vita. Ci può servire di lezione questo, il fatto che versetto 35, adesso diremo qualcosa riguardo al fatto che gli alti luoghi non sono stati soppressi, dice Yotam costruì la porta superiore della casa del Signore. Quello che possiamo imparare è che benché lui si trovi in condizioni molto avverse, ci sono gli alti luoghi, seconda cronache dice che il popolo continuava a corrompersi, lui si dimostrò un costruttore, anche in condizioni molto avverse. Costruì la porta superiore. Seconda cronache 27, non andiamo a vederlo, costruì le mura di Ofel, parte del complesso del Tempio, costruì delle città nella regione montuosa di Giuda, altre costruzioni, e questo tutto in un contesto in cui il vento non soffiava a favore per migliorare le cose in Giuda. Portò avanti i suoi compiti, la sua chiamata è come uno che edificò, sinonimo di stabilire, solidificare il regno. Migliorò l'adorazione attraverso il Tempio, migliorò le difese, benedisse più persone, e tutto questo in un contesto dove se andassimo non andremo, a seconda cronache 27 dice che la gente continuava a corrompersi. Il popolo si corrompeva, ma Yotam si dimostrò un edificatore. Ci vuole una persona speciale, ci vuole un tipo di persona speciale, particolare, per non essere trascinato dalla corruzione generale della società e continuare, per quanto può, a costruire un mattoncino alla volta. Potremmo andare, ma non lo faremo, a volte possiamo integrare delle informazioni, è interessante, ve lo riferisco io. In Seconda Cronache 27,6 dice che camminò con costanza davanti al Signore, letteralmente. E questo mi ispira tanto. Il popolo continua a corrompersi, gli alti luoghi non sono soppressi, le condizioni non erano tali per poter sradicare questi comportamenti e peccati con radici profondi, ma lui in quel contesto camminò con costanza davanti al Signore. E voglio porti la sfida a te come me la pongo a me. Cosa ci vorrà per farti smettere di camminare con costanza? Cosa ci vorrà? Ti guardi intorno e vedi che la gente va di male in peggio, la società va di male in peggio, tutti continuano a corrompersi, vanno verso la rovina, vediamo solo corruzione, decadenza. La sfida è che ti importa? Tu continua a camminare con costanza davanti al Signore. Costanza significa fermezza, fissare qualcosa in un posto e da lì non si sposta. Questo siamo chiamati ad essere e a fare. Stavo pensando sulla costanza, facciamo fatica con la costanza, siamo incostanti su tanti aspetti, ma mi è venuta questa forse folle analogia. Quanto sei costante a lavarti i denti tutti i giorni? Non salti lavarti i denti, giusto? Ti lavi i denti tutti i giorni, due volte al giorno a volte. E sei disposto addirittura ad arrivare in ritardo all'appuntamento e mi sono detto, ma come è stato radicato questa costanza di lavarci i denti. Non diciamoci, fratelli e sorelle, non ce la posso, non posso essere costante. Ci laviamo i denti? So che è un po' assurdo, però rende l'idea, non è vero? Come sei messo con la costanza nella lettura della Bibbia, nella tua vita? Ah, ma non ce la faccio. Ti lavi i denti tutti i giorni? Come sei messo con la frequentazione della chiesa settimanale? Ah, ma non ce la faccio una volta al mese, va. Ti lavi i denti tutti i giorni? Ah, ma non vado alla riunione di preghiera perché no, non ce la faccio. Ti lavi i denti tutti i giorni? Cammino con costanza davanti al Signore. Jotam è un costruttore in contrasto con suo figlio Acaz, che verrà dopo. Acaz, è interessante questa distinzione, si dimostra uno smantellatore. In versetto 8 di capitolo 16 leggiamo che Acaz prese l'argento e l'oro che si potevano trovare nella casa del Signore e lo diede in dono al re d'Assiria. Jotam è un costruttore, un edificatore. Acaz è uno che spoglia il regno di Dio. Senza batter occhio, Acaz spoglierà Giuda delle sue ricchezze. Alla prima occasione manda questo dono al re di Assiria. È un grande contrasto. Jotam spende delle sue risorse, spende delle sue energie per edificare il regno, essere un elemento che aggiunge, e Acaz è tutto il contrario. Porta via, indebolisce. Chi assomigliamo di più? Sei un costruttore o sei uno smantellatore? Sei un datore? Dai del tuo tempo, delle tue risorse, delle tue energie per migliorare ciò che è intorno a te? Ogni volta che qualcuno entra in contatto con te si sente abbattuto, è come se fosse stato tolto. Siamo edificatori o siamo degli smantellatori? Mi ricordo quando abbiamo appena preso questa sala, è venuta una persona della mia famiglia e ha fatto così delle spannate da qua a là, ha detto: no, questo posto non va bene, devi uscire come puoi da questo contratto. Era un po' smantellato, la verità, un po' scoraggiato. Invece altre persone dicevano: vai, c'è un futuro qua, vedo già delle cose. Che tipo di persona siamo? Ovviamente sappiamo che edificare il regno di Dio nel contesto del Nuovo Testamento si tratta di edificare le persone, edifichiamo anime, edifichiamo fratelli e sorelle, li tiriamo su, li incoraggiamo. Che il Signore ci dia la forza per essere degli edificatori. Passiamo adesso a Acaz, vediamo delle cose interessanti della sua vita, dal versetto 1 al 4, qui veniamo introdotti a questo personaggio. Acaz di Giuda è il figlio ovviamente di Jotam, il nipote di Uzia. Ecco, lui aveva, versetto 2, 20 anni quando cominciò a regnare. Leggiamo che egli, a differenza di Jotam, non fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Non fece ciò che è giusto. L'autore aggiunge una frase interessante, la troviamo poche volte, ma dice: seguì l'esempio dei re di Israele. Caspita, quanto è caduto in basso Israele. Adesso è il modello di... un modello negativo. Quanto è caduto in basso. E poi fa una cosa abominevole che a malapena riusciamo a credere. Fece passare per il fuoco persino suo figlio, secondo le pratiche abominevoli. E qui è per quello che ho messo qua questa frase che ci dà un anticipo minaccioso di cose peggiori a venire. Seguendo le pratiche delle genti che il Signore aveva cacciato davanti ai figli di Israele. È un anticipo minaccioso di cose peggiori a venire. La nazione di Israele e di Giuda si sono corrotti al massimo, e adesso Giuda non è diventato solo uguale alle nazioni pagane, a Israele, ma anche alla nazione pagana intorno a loro. Ed è più grave perché loro avevano il sacerdozio, ci ricordiamo tutto il tempo che la Bibbia prende per parlare del sacerdozio, del tempio, delle cerimonie, ogni strumento per renderli educati sulle cose di Dio. Ma qua viene detta questa frase minacciosa: se Dio ha cacciato questi altri popoli per queste abominazioni, anche Giuda è a rischio ora di essere cacciata dal piano di Dio. C'è una grande sfida anche qui per la Chiesa. Non so che sensazioni hai quando pensi a questa Giuda che diventa come l'azione tremendo, ma quanto è più tremendo, sapete dove sto per arrivare, quando la Chiesa diventa uguale alle nazioni e ai pagani intorno. Potremmo essere confusi, ci sono tante differenze tra Israele e la Chiesa del Nuovo Testamento, ma non dobbiamo essere confusi su questo punto. La Chiesa è chiamata, come lo era Giuda, a distinguersi dalla società che ci circonda. Non c'è dubbio su questo, vero? C'è il perdono, certo. C'è la giustificazione per la sola fede, certo. Ma c'è anche la chiamata alla consacrazione e all'essere diversi. Quando contrastiamo il vecchio patto e il nuovo patto, non dobbiamo pensare, nel vecchio patto a Dio interessava la santità, la consacrazione, ma nel nuovo patto non è importante. Falso. La differenza radicale non è che ora Dio chiude un occhio. La differenza radicale è che la legge non ha il potere per trasformare il cuore come ce l'ha invece il Vangelo. Questa è la differenza. Solo il Vangelo può fare il lavoro necessario di trasformazione, non la legge. Galati 3, 21 al 22. Se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, l'obiettivo è ancora la vita. Non è cambiato davanti a Dio. Vuole che viviamo vite, cioè che assomigliamo Lui, santità. E Galati, Paolo dice, se fosse stata una legge data capace per produrre la vita, la giustizia sarebbe venuta per la legge, dalla legge. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato affinché i beni promessi sulla base della fede in Cristo fossero dati ai credenti. Vedete quanto è importante non perdere di vista. La chiamata è la stessa, la differenza è che ora sotto il nuovo patto c'è il potere. Lo dice anche 2 Timoteo 3:5, aventi l'apparenza della pietà mentre hanno rinnegato la potenza. Carissimi, la vita cristiana è alimentata da una potenza nuova che ci rende delle nuove creature. Voglio spendere un attimo a leggere, e questo andiamo insieme, in Ebrei 8, dal 7 al 13, quello che ci dice l'autore degli Ebrei su questo nuovo patto. Ebrei 8, dal 7 al 13, perché c'è tanta confusione a riguardo. La legge nell'Antico Testamento ormai pensiamo sia stato, che dire, dimenticato nel suo aspetto di condanna, sì, ma non nel suo aspetto di guida per la vita. Voglio leggere Ebrei 8, del 7 al 13. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Infatti Dio, biasimando il popolo, dice: ecco, vengono i giorni che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un nuovo patto, non come il patto che feci con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dall'Egitto, perché essi non hanno perseverato nel mio patto, io a mia volta non mi sono curato di loro, dice il Signore. Poi il versetto 10, prendete nota, facciamo attenzione. Questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori, cioè potere. desideri nuovi, pensieri nuovi, e io sarò il loro Dio. Essi saranno il mio popolo. E poi il resto continua con l'idea, ma era quello che volevo farci vedere e comprendere. E questo esempio di Acase e di tutta Giuda che diventa indistinguibile dai popoli circostanti è un grande avviso per noi, che siamo chiamati a, attraverso un nuovo potere, vivere in un modo che si distingua dalla società intorno a noi. E voglio chiederti questa mattina se ti trovi oggi sotto questo modo di relazionarsi tra Dio e l'uomo definito nel nuovo patto. Alcuni siamo più o meno familiari con questo termine, ma il nuovo patto per il Vangelo è il nuovo modo di relazionarci con Dio in cui siamo aiutati a fare ciò che ci fa del meglio, cioè imitare le vie di Dio. Sei questa mattina sotto questo modo di relazionarsi di Dio con l'uomo? Gesù l'inaugurò nella sua morte, si entra per fede a far parte di questa nuova relazione, e non solo si entra, ma si continua ad appropriare delle benedizioni inaugurate, il potere per la fede nell'opera compiuta di Cristo. Sei parte? Fai parte del nuovo patto questa mattina? Stai ancora cercando di fare religione o fare la tua santificazione, ma non hai il potere? Fallirai. Ma se ti getti su Cristo nella sua misericordia, farà più di quello che ti immagini. Andiamo avanti ancora con la prossima, seguente lezione che possiamo imparare da questo re Acaz. L'autore di Seconda Re ci racconta due episodi salienti della vita di Acaz e li prenderemo uno a uno. Il primo episodio che racconta va dal versetto 5 al 9 ed è quando Acaz pone la sua fiducia nella Siria. Ora dobbiamo fare un passo indietro, so che sono nomi, paesi, cose distanti dalla nostra esperienza, cerchiamo di entrare nel mondo, ecco, dell'autore di Seconda Re, e per farlo cerchiamo di afferrare l'idea che Assiria è la potenza mondiale, è il, diciamo, è la cultura che tutti vogliono, che vogliono imitare, e hanno anche paura di averlo come nemico. E Assiria è la potenza del mondo in cui viveva il nostro autore. La situazione è un po' questa, versetto 5, parla di questo Resin, re di Siria, Peca, che è il re del nord di Israele, e loro, ecco, vogliono creare una coalizione per combattere contro la Siria. Quando leggiamo qui che marciarono contro Gerusalemme per assalirla, questo si riferisce al fatto che quando non riescono a convincere Acaz a far parte di questa coalizione, decidono di cercare di smantellarlo, di buttarlo giù dal trono per mettere un loro burattino. E qua c'è un altro pezzo di informazione che può essere interessante. Isaia ne parla proprio di questo episodio. In Isaia 7,6 menziona le parole di Siria e Israele. Loro dicono: saliamo contro Giuda, terrorizziamolo, apriamo una breccia e proclamiamo re in mezzo a esso il figlio di Tabil. Sono tante informazioni, vero? Però l'idea è questa. Giuda si trova minacciato. È minacciato ed è minacciato grandemente ed è minacciato da tanti angoli. Acaz vive sotto questa minaccia dal nord, che viene da Siria e che viene da Israele, ma non solo, qua non viene riferito, ma Seconda Cronache dice che c'erano poi gli Edomiti che stavano invadendo del sud-est, i Filistei dall'occidente. Possiamo sentire come la pressione su Acaz sta salendo. Seconda Cronache aggiunge anche il fatto che la Siria si era presa Elat, lo dice anche qua, riconquistò Elat in quel tempo. Elat cosa rappresentava? Rappresentava un porto molto importante sul Mar Rosso, un punto di entrata per portare i beni in tutta Giuda. Vediamo che Acaz è veramente sotto pressione. Ha tutte queste pressioni, accumulo dei nemici e addirittura si trova anche alle strette economicamente. Ci siamo trovati in situazioni simili, non è vero? E la domanda quando ci troviamo in situazioni di questo tipo è: a chi ci rivolgeremo? A chi ci rivolgeremo? La sfida della fede è sempre questa. Devo seguire ciò che sono certo che funzionerà o aspettare ciò che Dio offre? Devo seguire ciò che mi sembra una risposta, una soluzione ai miei problemi o aspetterò ciò che Dio offre? Sappiamo quello che fa qui, versetto 7. Acaz inviò dei messaggeri a Tiglat-Peleser, re di Assiri. Io sono tuo servo, sali qua, liberami dalle mani di Siria e dalle mani di Israele. Leggiamo la scelta che lui ha fatto. La risposta più facile era appellarsi ad Assiria e così ha fatto. Sei anche tu in questo momento sotto una grande prova di fede, circondato da tutte le parti, da ostacoli, da minacce, ed è un accumulo. È uno strato su un altro strato. Dal nord ti pressa il capo, dal sud hai pressioni familiari, dall'est la tua salute non è al massimo, da tutte le parti brutte notizie. Ogni messaggio di WhatsApp è un'altra brutta notizia. E in più sei a due bollette inaspettate di azzerare il tuo conto in banca. Ti trovi? Ti chiedo. Seguirai ciò che ti sembra di offrire risposte certe o aspetterai ciò che Dio offre? Qualche anno fa mi trovavo di fronte a una persona, mi raccontava tante sfide, tanti problemi, non riuscivo a credere tutte le sfortune che mi raccontava, mi disse non ce la faccio più. E mi disse poi il suo piano, che era un piano folle, era follia. Certo capivo, simpatizzavo con la condizione, anche io mi sono sentito come anche tu, come quel giocatore di football americano, se ce l'hai presente, hai la palla in mano, ti fanno un tackle, cadi e ti si butta sopra un giocatore dopo l'altro. Mi sono sentito anch'io così, certamente. Ma questa persona mi parlava del suo piano folle e ha detto non farlo, non farlo. Preghiamo, aspettiamo che Dio faccia qualcosa di inaspettato, di stupefacente. E sembrava che avesse ascoltato, ma non aveva ascoltato, perché poi ho sentito che ha deciso di fare quella cosa folle. E ha fatto quello che qua siamo ammoniti a non fare. Devo seguire ciò che sono certo che funzionerà o aspettare ciò che Dio offre? Assiria rappresenta per Acaz una risorsa tangibile, sicura, per risolvere problemi tangibili, sicuri. E Assiria rappresenta ciò che tutto quello che vuole prendere il posto di Dio rappresenta nelle nostre vite. La Siria era per Acaz ciò che ogni tentazione a confidare in qualsiasi cosa al di fuori di Dio e le sue promesse rappresenta per noi. Non siamo così distanti da questi racconti, cari. Le cose sono messe male nella tua vita oggi? Su chi o che cosa ti appoggerai? In chi confiderai quando le cose si mettono male? La prova della tua fede non viene quando tutto fila liscio, quando la corrente delle circostanze corre nella direzione piacevole, facile. La prova della tua fede è cosa pensi di Dio quando sei in mezzo alla fiumana. Lì è la prova della tua fede. Sei in mezzo alla fiumana e la corrente ti è fortemente contraria. In quel fiume ci sono grandi rocce che ti colpiscono dappertutto, ti riempiono di lividure. Non vedi niente, nessuno intorno a te che può aiutarti. Ed è notte. E in mezzo a questa tempesta hai solo la parola di Dio. confida in me. Io non ti ho mollato. Così, incoraggiamoci dall'esempio negativo di Acaz. Voglio incoraggiarti ancora questa mattina con, spero che sarà il messaggio di ogni domenica, confida in Dio. Confida in quello che Lui sta facendo. Non appoggiarti sulla scorciatoia, sull'uscita facile. Aspetta il suo intervento. L'ultima cosa che possiamo vedere, l'ultimo episodio di cui ci parla l'autore di Seconda Re, è questo episodio dell'altare. Versetto 10, se vogliamo entrare un po' nella situazione, il re Acaz andò a Damasco, incontrò a Tiglat-Peleser. Damasco non è Gerusalemme, non è Samaria, è in Siria, perché lì dove Tiglat-Peleser aveva tagliato la strada, aveva chiuso la faccenda con questo Resin, e andò a vedere questo Tiglat-Peleser. E dopo che leggiamo, guardate bene, dopo aver visto l'altare che era a Damasco, il re Acaz mandò al sacerdote Uria il disegno, il modello di quell'altare in suo, tutti i suoi particolari. Perché? Che voleva un altare simile nel Tempio, a Gerusalemme. Questo è quello che Acaz ha in mente di fare. Non vorrei che perdessimo di vista quello che ha appena fatto Acaz quando lui ha rivolto le parole a Tiglat-Peleser. In versetto 7 dice: io sono tuo servo, sali qui e liberami. La parola è salvami, ed è la parola ebraica Yeshua. Yeshua, Gesù, vuol dire Dio salva, salvezza. E questo è anche forte da considerare quando noi cerchiamo altri salvatori al di fuori di Gesù. È un grande disonore per lui. Però il re di Assiria lo dà ascolto, ma c'è contro Damasco. Risolve il problema di Acaz, almeno così sembra. Seconda Re dice che poi non gli giovò a nulla questo aiuto. E mentre Tiglat-Peleser è a Damasco, Acaz decide di salire per fargli questa visita, va a Damasco. E mentre lì qualcosa attira il suo sguardo, attira la sua vista. L'altare. Era uno spettacolo questo altare. Era un altare assirio. Si vede che la cultura della Siria si stava già estendendo in diverse regioni, e Acaz dice: quello è ciò di cui abbiamo bisogno a Gerusalemme. Rivoluzionerà la nostra adorazione a Gerusalemme. Era il trend di tutte le chiese in Assiria. E così mandò al sommo sacerdote il modello di questo altare. Uria, il sommo sacerdote di cui leggiamo, sarebbe interessante approfondire la sua figura, avrebbe dovuto sapere meglio a lui. Non era lecito toccare i simboli, le cose che Dio aveva stabilito come modi di approcciarlo nel metodo del Tempio. Ma lui lo fa e lui accetta questo nuovo e contemporaneo modello di adorazione importato dalla Siria. Poi versetto 12, quando Acaz torna, è molto contento al suo ritorno da Damasco, il re vide l'altare, si avvicinò, vi salì, vi fece bruciare sopra il suo olocausto, la sua offerta. Non dovrebbe farlo, questo era il sacerdote, la sua libazione, vi sparse il sangue dei suoi sacrifici di riconoscenza. C'è molto da dire da questo gesto di Acaz. Un autore dice questa è la riflessione, dice: dopo essere andato a Damasco e aver visto cosa facevano i siriani, imitando gli assiri, Acaz deve aver trovato il culto di Gerusalemme piuttosto parrocchiale, cioè come quando vai fuori da casa tua, giri il mondo, torni al quartiere in cui sei cresciuto, un po' piccolo ormai, parrocchiale. Fu così affascinato dalla spiritualità dei siriani che desiderava adorare Dio nello stile della loro religione. E così come le ultime mode da Parigi, Acaz riportò il culto di Damasco a Gerusalemme. C'è una lezione anche per la Chiesa qui, non è vero? Ci ammonisce riguardo il pericolo di portare innovazioni illecite nell'adorazione della Chiesa. Ci sono modi, innovazioni illeciti che facilmente possono entrare nella Chiesa. Qua c'è da dire qualcosa di più, perché ci sono distinzioni ovviamente tra l'adorazione del popolo di Dio nell'Antico Testamento e l'insieme del popolo di Dio nel Nuovo Testamento. Abbiamo questo tempo che mettiamo da parte secondo il modello biblico, i nostri culti, culti di adorazione li chiamiamo, però dobbiamo ammettere che nel Nuovo Testamento c'è molta meno enfasi su riti, cerimonie, ordini di servizio. Non li trovi. Dio non sembra di essere così interessato alle forme nel Nuovo Testamento. È l'adorazione del cuore che a Dio interessa. Però c'è comunque qualcosa da dire del pericolo di importare nel culto della Chiesa ciò che non deve essere importato. Un'affermazione qui soltanto di Jonathan Edwards, un puritano. È da un po' che non cito un puritano. Mi stava mancando qualche citazione, mi sa. Comunque, Edwards dice che l'adorazione non avviene quando vengono eseguiti i doveri esterni di leggere, pregare, cantare, ascoltare prediche e cose simili. Anche quando sono compiuti con zelo, quando avviene la vera adorazione? Quando i nostri cuori sono toccati e il nostro amore catturato dalla grazia libera di Dio. È una risposta, è gratitudine. E poi dice, l'adorazione avviene quando le cose grandi, spirituali, misteriose e invisibili del Vangelo hanno un vero peso nei nostri cuori e diventano reali nei nostri cuori. Ciò che importa è il cuore. L'adorazione avviene verso Dio nel cuore. Però possiamo considerare in questi ultimi minuti alcune influenze che anche la Chiesa rischia è sotto la minaccia di importare senza considerazione. Possiamo chiamarli alcuni altari che siamo tentati ad importare nella Chiesa. In un contesto come il nostro, in Italia, sicuramente è sempre giusto ricordare che qualsiasi adorazione che non avvenga tramite il mediatore Gesù Cristo è un'adorazione illecita. Sapete per cosa lo dico, giusto? L'adorazione avviene al Padre per mezzo del Figlio, per il potere dello Spirito. Non ci sono altri mediatori, non ci sono altri figure, solo attraverso Cristo. Possiamo elencare altre minacce, l'innovazione dello spettacolo. Questo facilmente potrebbe essere un'influenza nella Chiesa moderna. Ricordiamo che ci incontriamo per adorare Dio. Puoi partecipare a un sano intrattenimento, nessuno te lo vieta. Spettacolo, calcio, intrattenimenti sani. Ma perché anche la Chiesa deve essere per intrattenere? No. Dicendo questo, vogliamo aggiungere che cerchiamo sicuramente di raggiungere le persone dove si trovano, cerchiamo di rendere adatto, idoneo, un contesto per le persone della nostra generazione, cerchiamo di avere lunghezza di sermoni ragionevoli. Infatti, Kirsti, stai portando un po'... No, 43 minuti. Certamente, cerchiamo di venire incontro, usiamo strumenti musicali idonei, cerchiamo di usare PowerPoint, sono cose, perché no, abbiamo libertà, ma non possiamo intrattenere. E questo è facile che diventi un nuovo altare nella Chiesa moderna. A parte che la Chiesa non riesce a intrattenere come lo fa il mondo, avete visto? Quando cerchiamo noi come chiese di imitare, sono molto più bravi, cantanti migliori, film migliori, hanno tutto meglio di noi. Noi dobbiamo stare al nostro, predichiamo il Vangelo, portiamo la parola di Dio, in un modo che riesce a raggiungere certamente, ma non intrattenere. Siamo attenti a questo altare che può essere nella Chiesa in modo inaspettato. Un'altra innovazione, l'innovazione di annacquare la parola. Anche questo è una grande sfida per la Chiesa moderna, annacquarla o toglierla direttamente, o quella lenta erosione, parola 40 minuti, poi 30, poi 20, poi... E poi alla fine trovi qualcuno davanti, abbiamo un attimino per aprire la parola, ma come? No, cari, è una tentazione, è una sfida per la Chiesa moderna, ma non dobbiamo piegarci adesso. Innovazioni di pratiche non bibliche. L'elenco di pratiche, cerimonie, gesti e attività che si facevano alla Chiesa del Nuovo Testamento sono poche. Se vai a fare uno studio, cosa dice il Nuovo Testamento? C'era in un incontro di Chiesa, sono pochissime, questo è frustrante per molti, vorrebbero che ci fossero di più, vorrebbero aggiungere al modello del Nuovo Testamento ciò che il Nuovo Testamento non menziona, è frustrante, e sicuramente c'è molta libertà in decidere cosa si può fare in un culto domenicale, però dobbiamo essere onesti, ciò che si fa in molte chiese, in un culto di adorazione, difficilmente si può riconciliare con un'adorazione incentrata su Dio. È così. Qualche esempio, senza voler essere cattivo, sentivo in una chiesa un gesto profetico, in tutta la chiesa doveva camminare in un cerchio per far cadere delle mura invisibili di Gerico. Ok. Forse aggiungerei, non possiamo legare le coscienze delle persone. Se quello che la Bibbia dice è una cosa, poi si possono forse fare, aggiungere delle attività. Sicuramente non possiamo legare le coscienze di nessuno. Poi queste pratiche c'entrano poco con una vera adorazione al Signore. Un'altra, sentivo di una persona che è salita sul davanti, ha cominciato a suonare lo shofar per dichiarare una benedizione. Ma non è sufficiente la benedizione che ci offre il Vangelo di Gesù Cristo, che ci dice in Cristo c'è la benedizione per chiunque crede. Perché aggiungere altro? E l'ultima, l'eccesso di pragmatismo. L'eccesso di pragmatismo. Tutto incentrato su il risultato, l'obiettivo. Riempire alla fine la Chiesa in qualche modo. Ora Paolo dice una cosa, e qui c'è da ascoltare le sue parole. Paolo dice, mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. Abbiamo lo spirito missionario, abbiamo lo spirito di contestualizzare. Cerchiamo parole che possono arrivare, comunicare. Paolo ci dimostra questo, e addirittura nel Nuovo Testamento vediamo che anche i culti di adorazione avevano la presenza di non credenti. 1 Corinzi 14:24, l'apostolo Paolo scrive: se entra qualche non credente o qualche estraneo e sente la profezia, sente la predicazione, dice che sarà convinto. Ma mai dobbiamo essere così accessibili, anacquati, per i non credenti che la Chiesa perde la sua essenza. Questi sono cinque ammonimenti, cinque sfide davanti al quale la Chiesa moderna deve fare molta attenzione. Se non si può trovare come ACADS a importare un modello che non è in linea con ciò che Dio richiede. Così continueremo a seguire la storia di questi due regni, continueremo la settimana prossima con l'ultimo re di Israele e siamo convinti che il Signore ci darà anche lì delle lezioni che possiamo applicare alle nostre vite. Preghiamo. Caro Padre, grazie per la tua parola, grazie ancora per come ci istruisci, come ci edifichi, come ci incoraggi, come ci sfidi e ci correggi. E ti chiedo, Signore, di non permettere che queste parole, la tua parola, sia rubata, ma che possa entrare nel profondo dei nostri cuori, renderci più simili a te, e confidiamo che così sarà, perché tu ce l'hai promesso. Benedici questa settimana per tutti noi, nel nome di Gesù. Amen.